l'ospite di oggi riprendiamo un viaggio che molti di noi stanno facendo già in questo momento. Una scorribanda nella zona dell'amore giovanile più forte, più turbolento, più incomprensibile per gli adulti a volte, ma che a noi ci sconvolge l'esistenza come niente può fare. Un viaggio che va avanti negli anni, si perde e si riscopre. E quindi gettiamoci in questa ora a perderci e a riscoprirci nell'opera di Roberto Baldini con il suo ultimo romanzo, in particolar modo A proposito di noi. E senza ulteriori indugi, Roberto Baldini a Literary Café.
Literary Café, la vetrina degli scrittori emergenti.
Benvenuti a Literary Café, io sono sempre Riccardo.
E io proseguo ad essere Marco. Ciao a tutti.
Eccoci, siamo arrivati alla terz'ultima puntata di questo programma di nicchia meraviglioso.
Countdown è cominciato.
Esatto, dedicato agli scrittori emergenti e esordienti. Un programma che, nonostante tutto, fa cultura, no?
Sì, e ci ha dato anche numerose soddisfazioni. Ci ha fatto conoscere delle persone anche del XX secolo molto interessanti. E quindi io sono stato molto contento di questa esperienza e credo che mi stabilirò qua per il resto della mia lunga esistenza, perché tecnicamente, sai Riccardo, io ho circa 300 anni.
Beh, li parti bene, io ne
sono
ho...
Sono io l'anziano del gruppo.
Quindi. Io ne ho 28 e me li sento tutti.
Perfetto.
Diamo il benvenuto a Roberto Baldini.
Ciao, grazie, ciao Riccardo, ciao Marco.
Tu devi sapere, Roberto, che è soggettivo quello che scrivi, perché... Voglio dire, per certe persone potresti scrivere dei romanzi comunque d'amore, per me scrivi fantascienza, perché è una cosa talmente ignota alla mia persona questo sentimento.
No, ma è fantascienza, io scrivo di questo proprio perché non lo vivo, è per quello che lo scrivo, e invece... anche per me è fantascienza.
E invece ecco, per me c'è una grande empatia, perché io mi incasino la vita in queste maniere come da 300 anni,
beato
per restare in argomento. Vi diamo subito i contatti. Se volete scriverci una mail lo potete fare a fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Se preferite Twitter abbiamo @fanningranderadio in piccolino. Se usate Facebook e volete usarlo con noi potete farlo alla nostra pagina Literary Café su Fuori Aula Network oppure Fuori Aula Network.
Bene, dopo questa canzone, oggi la playlist l'abbiamo concordata un po' con il nostro ospite, anche perché ogni capitolo del suo ultimo lavoro ha una canzone che lo accompagna all'inizio, ed è una cosa molto particolare, non che Roberto Baldini sia l'unico ad averlo fatto, per carità, perché è una cosa che più autori ultimamente stanno facendo.
Ecco, cominciamo subito a stroncare il nostro ospite.
Ma non lo sto stroncando, sto dicendo che è una cosa che non ha fatto solo lui,
no,
insomma.
Certo,
come
certo,
se dicessi che a Doccia non la faccio solo io, ma la fai anche tu, Marco.
Non lo so, sarà vero?
Non lo so, dopo ti annuso. Comunque, cominciamo a vedere questa puntata, tanto tra
che
di
fa
noi...
anche caldo, quindi cioè.
sì esatto, tanto tra di noi possiamo anche permettercelo adesso. Quindi ascoltiamo una di queste canzoni, cominciamo con un brano italiano, l'abbiamo definito Microfoni Spenti, un classico moderno, uno degli ultimi lavori inediti dei Timoria, Sole Spento. Point Start. Point Start è il momento del nostro programma dove andiamo a vedere i primi approcci con l'amore per la scrittura, con l'amore per la lettura dei nostri ospiti, perché è sempre interessante indagare sui loro primi passi, soprattutto vedere come si sono appassionati a questo genere. Allora, Roberto, qual è stata la prima volta che hai preso in mano una penna oppure più semplicemente un computer, adesso non so, magari addirittura la macchina da scrivere, perché no?
Macchina da scrivere.
Macchina da scrivere, vedi?
Macchina
la terza,
da scrivere.
La
quando è che hai messo il dito sulla terra e hai cominciato a fare lettere?
Quella era la quarta opzione, vabbè. Devo dire, allora, quando hai iniziato e soprattutto perché?
Allora, ho iniziato bene o male negli anni dell'adolescenza, avevo 14-15 anni. E, diciamo, le prime opere che leggevo erano Lovecraft, Edgar Allan Poe, Tolkien, e ero molto fantasioso all'epoca.
E quindi di rimando hai scritto d'amore e il collegamento è...
Subito no, subito sono andato verso la fantascienza o l'horror un po' così.
Certo.
In seguito ho aggiunto un pizzico d'amore, poi però mi sono fermato perché scrivevo, non dico neanche per darmi delle arie, però era bello dire a 15 anni, ho scritto un racconto... ciò che infine ai miei amici o amiche non ne fregava niente, e allora ho smesso. Dopodiché comunque sono rimasto un appassionato di storie d'amore e leggevo libri, fumetti, guardavo film. Poi un bel giorno mi ero fatto prendere molto da un manga e proprio non vedevo l'ora di leggere l'ultima pagina, e quando l'ho letto ho detto no, questo finale proprio mi aveva disgustato, mi aveva deluso, io ero sicuro finisse in un modo, mi aveva molto deluso. Allora a quel punto ho preso, non la macchina da scrivere perché ormai ero cresciuto, ho preso mouse e tastiera e ho detto ma aspetta che scrivo un raccontino, che voglio vedere se rimango deluso dal finale, lo scrivo io. E ho scritto 3 pagine e ho detto che cavolata, però, cioè sì, sti qua si conoscono, si piacciono, bacini baciotti e finisce così. Facciamola un po' più complicata, mettiamo qualche personaggio, qualche evento, qualche equivoco. Morale della favola, alla fine questo raccontino è diventato il mio primo romanzo, Chapter Love, che è uscito nel 2009, di 477 pagine. Dalle 3 iniziali.
È cresciuto, eh?
Un pochino. E io ero convinto di aver scritto poco, e ho scritto una stupiata di 100 pagine. All'epoca il mio editore mi ha detto, no guarda, cioè se vuoi tagliamo un po', perché magari, no guarda, visto che l'opera è così completa, lasciamola così. Ed è nato questo mattoncino, è nato, diciamo.
Ecco, visto che dopo ci concentreremo molto sul tuo ultimo lavoro, a proposito di noi, raccontaci un po' che cosa successe con Chapter Love quando uscì, quale fu il riscontro e come si arriva poi al lavoro su cui ci concentriamo oggi.
Allora, Chapter Love ha avuto dei riscontri positivi, se consideriamo che sono un autore, all'epoca nel 2009 ero un autore emergente, lo sono poi anche tuttora, e già mi ricordo la prima presentazione che feci, vennero tipo un centinaio di persone, che per un esordiente non è assolutamente poco. Le varie recensioni o vendite sono date discretamente, stiamo sempre nelle decine di copie, non faccio come quelli che il mese dopo 6.000 copie in un giorno, no, non le ho vendute in un giorno, neanche in due. E dopo questo io mi ero detto all'epoca, vediamo come va questo libro, se va bene faccio anche il secondo, poi il terzo, vado avanti. E mi sono fermato per un mesetto circa, continuando sempre a leggere chiaramente. E poi ho detto, ma intanto metti che vada bene, comincio a bozzare qualcos'altro. E mi sono reso conto di una cosa, che scrivere mi faceva stare bene. Quindi ho detto, allora, non me ne frega niente di come andare al primo libro, io continuo a scrivere. Ed è quello che ho fatto, sto facendo fino ad oggi. La prova sono che ormai sono a circa 500 recensioni, un centinaio di interviste di miei autori, colleghi e amici. E ho scritto l'altro giorno il mio 788esimo capitolo. In tutto.
Ascolta, volevo chiederti, com'era il tuo rapporto con la letteratura quando andavi a scuola? Eri legato ai grandi classici che ti inculcano a scuola o preferivi, diciamo, visto anche i libri che hai citato, gli autori che hai citato prima, preferivi deviare verso letterature alternative oppure riuscivi a interessarti anche della letteratura come la scuola decide di inculcarla?
No, ero molto legato ai grandi classici, nel senso che me li facevano leggere per forza, quindi ero legato. Sì, comunque effettivamente...
La più bella risposta che è stata data a questa domanda.
Grazie. Effettivamente a 11 anni leggere Calvino o Manzoni non è proprio... Però comunque mi hanno fatto leggere dei buonissimi libri come Robinson Crusoe. Diciamo, la passione per la lettura è nata abbastanza tardi, dall'adolescenza in poi. Cioè, per dire, fino a 7-8 anni fa nella mia biblioteca avevo 20 libri, di cui 18 da leggere. Adesso se dovessi comprare tutti i libri che leggo, povero me, cioè, dovrei essere più ricco di Bill Gates. Non esagero, leggo 2-3 libri a settimana, ma libri anche 200-300 pagine, non libricini dei bignami, voglio dire. Adesso appena ho 2 minuti leggo e poi tanti autori emergenti mi contattano perché vogliono che io legga, recensisca le loro opere, che li intervisti. Cioè, perché secondo me c'è, diciamo, la mania che uno scrittore è uno che vende milioni di copie. Secondo me uno scrittore è uno che quando ha 5 minuti legge. Perché io ho conosciuto scrittori che hanno scritto 3 libri, ne ha letti 2. Qualcosa non quadra. Non ci può essere uno scrittore che non legge. Non esiste.
Beh, sarebbe veramente come un regista che non guarda nessun film, che non ha mai visto Fellini,
esatto,
che non ha mai visto
Samuele Barsani. Ha scritto una canzone su questa cosa qua, che si chiama Lo scrutatore non votante, che è proprio questo genere di ipocrisia di uno che vuol fare senza conoscere prima il retaggio, no?
Più che ipocrisia è arroganza, che è peggio ancora.
Esatto, che poi magari uno può anche dire per sua scelta: non leggo troppo per non farmi influire, no, però influenzare, scusate, però comunque voglio dire, tra non leggere e leggere non troppo, insomma, comunque c'è un divario. Beh, io mi sono capito col mio ragionamento, poi voi fate come vi pare. Voglio dire, era così. Beh,
e
comunque,
mentre Riccardo sì, cerca di farci capire come ragiona il suo cervello, noi facciamo un altro volo musicale di quelli che il cervello lo spappola e vi dedichiamo One of These Days, Pink Floyd.
Le opere.
E ora di Chapter Love sappiamo molto, è il momento di concentrarci un po' su a proposito di noi. Allora, brevemente, Roberto, vuoi partire raccontandoci la gestazione di a proposito di noi, come è stato il passaggio dal tuo cervello agli scaffali?
Allora, a proposito di noi è un libro che avevo dentro di me da molto tempo, che voleva veramente uscire e dire qualcosa. L'ispirazione... Allora, partiamo dalla premessa che dico sempre: il mio libro è un libro anti-disneyano. Vado a spiegare questa bella definizione. Praticamente Walt Disney, i film della Disney cosa fanno? Ti mettono un'ora e mezza per far mettere insieme due persone, bacino e vi sono felici e contenti.
Certo.
E mi sono sempre chiesto: e dopo? Non succede niente? Sono felici? Avranno dei figli? Non litigano mai? Vanno a abitare a casa di lui, a casa di lei? Lui si trasferisce per lavoro? Cosa succede? Non litigano mai? Non c'è mai un tradimento, una tentazione? E allora ho voluto andare oltre. Praticamente Chapter Love, la storia d'amore, chiude il libro praticamente. Cioè tutto il libro è per coronare il solo sogno d'amore. Qui la storia d'amore, non dico si consumi subito, ma parte subito in quarta il libro. Parte dagli anni della scuola, del liceo. E parla di questo ragazzo, Claudio, che è innamorato della ragazza più bella della scuola, Marg. Alta, bionda, bellissima, ambita. E Claudio, giustamente, che non ha assolutamente fiducia in se stesso, dice: figuriamoci se lei si accorgerà mai di me. In realtà Marg è sì la più bella, la più ambita, però non è la gatta morta come viene dipinta da tutti. E lei prova davvero qualcosa per Claudio. All'inizio magari soltanto una lieve attrazione, una simpatia più, diciamo. Però poi si accorge che il cuore batte davvero in modo diverso quando è vicino a lui. In tutto ciò però c'è anche Karen in gioco, che è la migliore amica di Claudio. E sono amici da una vita, sono cresciuti insieme. Tra virgolette hanno fatto anche il bagno insieme quando erano piccoli. C'è proprio un rapporto fratello-sorella. Infatti Claudio la vede come sorella. Karen in realtà nutre dei sentimenti ben più forti nei confronti di Claudio, però giustamente lui non si accorge di nessuna delle due. È un po', non dico un tontolone, però la figura di Claudio mi viene spiata un po' dai manga, con il protagonista un po' impacciato, mentre le donne sono un po' più forti, hanno quella marcia in più. E la storia appunto parte dagli anni del liceo. Claudio conoscerà e frequenterà tutte e due le ragazze, però ci saranno dei problemi, perché la storia partirà appunto dall'adolescenza, ma terminerà alla mia età, diciamo, io ho 35 anni, ecco, Claudio e le due ragazze passeranno dal mondo della scuola, del liceo, al mondo universitario, quindi molto più da studiare, molti più impegni, e dovranno anche lavorare per mantenersi, perché finché sei alle superiori prendi un libro, studi e finisce lì. L'università è più complicata, è da solo, magari sei fuori casa, e dopo l'università ci sarà il mondo del lavoro. E io in questo libro ho voluto affrontare infatti tutti i problemi derivanti dalla vita, poi, perché due persone stanno bene al liceo perché non hanno problemi, loro devono soltanto fare i compiti in classe e vedersi. Il problema più grande è: sabato sera mangiamo la pizza o andiamo al cinema? Quando invece si va all'università o addirittura si vive da soli o si convive, ancora più difficile, vengono fuori le magagne. Ci può essere, due persone innamorate oggi possono avere un ostacolo domani, che può essere il ritorno di fiamma per un ex, per dire, una ragazza o un ragazzo che ci prova con la nostra compagna o compagna, problemi di soldi, problemi di convivenza, problemi di gravidanza. E con questo libro ho voluto dire una cosa semplicissima, perché che finisca bene o male questo libro non è quello il problema. È che il messaggio per me è semplice: i problemi devono andare affrontati, devono essere affrontati a muso duro, perché prima o poi uno si può nascondere per un po', ma la verità prima o poi viene a galla.
Ci racconti un secondo, Roberto, come mai ogni capitolo ha il titolo di una specifica canzone? Perché questa è una particolarità del libro.
Sì, è vero, perché semplicemente io non riesco a stare senza musica, sia quando scrivo, quando leggo, quando lavoro. Io prima cosa che faccio quando arrivo a casa, prima toglio le scarpe e accendo lo stereo. Per me la musica, se tu mi dicessi ti do 1 milione di euro, scrivi senza musica, io lascio lì 1 milione, non ci riuscirei. Per me la musica è una parte proprio vitale della mia vita, un gioco di parole, ma è così. Non riesco... Io anche se devo in macchina, devo andare a, faccio 1 chilometro in macchina, io accendo anche l'autoradio. Tanti mi dicono: cosa accendi la radio, Fra, siamo già arrivati. Non esiste. Io la musica, ci deve essere nella mia vita la musica.
E allora ti accontentiamo subito, mettiamo subito i Genesis con Timetable, perché so che tra poco avresti avuto una crisi di astinenza da musica e era passato quel minutaggio di tempo che puoi star senza note, quindi ti spariamo subito la dose di Genesis e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Ispirazioni.
Chi avrà ispirato maggiormente il nostro ospite Roberto Baldini? Non lo sappiamo, però adesso glielo domanderemo di persona. Roberto Baldini, chi ti ha ispirato maggiormente? Che bellissima introduzione, devo dire che solo con questa...
Chissà che domanda si aspetterà adesso.
Guarda, con questa introduzione qua mi capisco di tante cose, vero? Bene, sì, rispondi pure, che siamo qui che ti ascoltiamo ad orecchie spianate.
Chi mi ha ispirato? Ma per far bella figura dovrei dire Shakespeare, Romero, Oscar Wilde. Mi fermo così.
Nel tuo libro riscontriamo tutti e tre gli stili, effettivamente.
Esattamente.
In verità, Diego Baltantuomo.
Oatla! Ma in realtà l'ispirazione è in ogni dove, cioè anche adesso in questa trasmissione, quindi... Quando io faccio questa domanda, quando intervisto anche degli autori, e mi rispondono: no, non mi ispira niente. Cioè, è impossibile. Qualcosa ti ispira per forza, inconsciamente. Poi è chiaro, non è che io so di aver scritto questo libro perché 3 anni fa, alle 4 del pomeriggio, ho visto una cosa. Però qualcosa in me è entrato. Ripeto, fondamentalmente l'idea di scrivere un libro che affronta i problemi dell'amore o comunque della vita mi è venuta guardando un film nella mia adolescenza che si chiamava proprio A proposito della notte scorsa, infatti anche il titolo è abbastanza un omaggio, un film dell'epoca del Brad Pack, quello con Demi Moore, con Rob Lowe, ed era proprio un film in cui due ragazzi che all'epoca erano giovani, però siccome erano già adulti nonostante fossero 22-23 anni, e si trovano la storia di una notte, e però questa notte è molto lunga, perché in realtà loro si innamorano e decidono di punto in bianco, comunque dopo poco tempo, di andare a convivere. Comunque fanno un passo più lungo della gamba, ma di tante gambe. E infatti dopo un po' il castello di carte crolla e li travolge, e dopo ricostruire tutto è molto complicato. E quindi la grande ispirazione mi è derivata da questo. Poi dopo... l'amore mi è ispirato da qualsiasi cosa, da una canzone, appunto, torniamo al discorso dei titoli dei capitoli, la musica mi ha ispirato tantissimo. L'ultimo libro che sto provando a scrivere praticamente è basato su una canzone dei Marillion, praticamente, perché proprio quella canzone mi ha sconvolto l'esistenza e mi ha dato l'idea di un libro. Quindi l'ispirazione
è trasversale, è molto, quindi
sì,
si può dire
è dappertutto.
Ascoltami, prima citavi Edgar Allan Poe, Lovecraft, un po' per scherzare, un po' forse no, ci siamo detti, effettivamente io scrivo di fantascienza. Hai voglia di approfondire un pochettino questo concetto?
Io scrivo di fantascienza perché l'amore per molti non esiste.
Esatto.
No, eccomi qua.
Ciao.
Sì, in effetti erano un po' pessimisti questi due grandi scrittori, anzi. No, è vero. Però in realtà scrivo di fantascienza davvero io all'inizio. Proprio di spazio
E poi tutto è confluito in qualche modo in una situazione, diciamo che se non da definire fantascientifica, comunque spesso e volentieri è sovrannaturale, no?
E dopo forse
è inspiegabile.
Ma è questo il suo bello.
E dopo forse di scrivere di spazio non ce n'era più, non hai più potuto scrivere di spazio.
Esatto, finito lo spazio.
Ecco, capita. Va bene, ecco.
E ci sta bene, ma pensavo...
Sì, esatto, sì, sì, c'era un covone di fieno di quelli del Far West che passava.
Che beh che il nostro è un caffè L'Alba letterario, mobile. Ma questo è un pub letterario, ragazzi.
Sì, sì, questo è un casinò letterario, proprio letteralmente. Adesso i già citati Marillion li ascoltiamo subito con Copri i miei occhi, ovvero chiudi un occhio, fa finta di niente. La canzone di Marillion,
Cover My Eyes,
la prima canzone, il primo album con H al posto di Fish.
Per quello l'altro. Si chiamava Cover My Eyes, voleva dire chiudi un occhio.
Durante la canzone di... prima abbiamo assunto Roberto come nostro consulente.
Future.
Ed eccoci quindi arrivati a quel momento in cui il nostro autore ci disvela quali sono i suoi progetti futuri. Un po' ce l'ha già anticipato nel corso della trasmissione, ma siamo ancora piuttosto curiosi di vedere cos'altro potrà raccontarci. Sicuramente quindi, Roberto, c'è ancora la letteratura nel tuo futuro.
Assolutamente sì. Leggere e scrivere sono le basi. Chiaramente, come dicono tutti gli autori emergenti, vorrei che scrivere fosse il mio lavoro, nel senso che purtroppo lo sto facendo non come hobby, perché è una definizione bruttissima, perché sembra che io non ci creda, però purtroppo faccio fatica a mangiare, diciamo, scrivere. Tutti mi dicono, ma tu riesci soltanto a scrivere e mangiare? No.
Cioè, e pochissimi ci riescono, diciamo che è una fortuna di ogni santo questa.
Non mi andrebbe neanche male mangiare poco, perché un po' di dieta mi sarebbe anche bene, però cioè, qui è proprio poco poco. Allora comunque io non mi fermo, io continuo a fare le mie recensioni, continuo a leggere, continuo a propormi. Cioè, io voglio entrare in questo mondo, infatti sto anche cercando di collaborare con qualche casa editrice, perché proprio mi piace. Cioè, piuttosto che fare 7 ore in fabbrica, 1000 euro sicuri, ne faccio 14, però faccio quello che mi piace, non guardo l'orario, vado a letto contento, cioè, mi alzo felice, vado a letto felice, e questo è il mio obiettivo
e
futuro.
Questo è anche l'importante.
Esatto.
Io invece ti volevo chiedere se hai la tentazione di cambiare genere in un futuro, senti la necessità di scrivere di qualcos'altro.
Allora, io in realtà ho già scritto di qualcos'altro, anche se non è pubblicato, nel senso ho scritto un fantasy, ho scritto un romanzo ambientato nelle corse clandestine, la Fast and Furious, ho scritto un romanzo di spionaggio, però comunque nei miei libri la storia d'amore ci deve essere, cioè non riesco a... Diciamo che anche James Bond nel suo piccolo ha le Bond girl con le quali si innamora, ecco, io però faccio una cosa un po' più ad ampio respiro, non faccio la scenetta di 5 minuti. Io devo scrivere d'amore, poi posso ambientarlo dove vuoi, te lo ambiento nello spazio, nel medioevo, ti posso fare anche un thriller, però comunque anche nel thriller, nonostante ci siano 3000 morti, i due innamorati devo metterli, se no si grippa il meccanismo.
Qualcosa non funziona.
Esatto,
in maniera
non
giusta.
Va mica bene.
Fa parte del tuo DNA, è una tua caratteristica. Una persona quando legge Roberto Baldini sa che troverà un pizzico, anzi una buona dose di amore.
Esatto. E grazie a Riccardo per la citazione. Questa purtroppo non me la possiamo spiegare, la sappiamo solo io e lui, e abbiamo anche
non
lui.
L'ho neanche capito cosa
sei venuto a vedere sabato 26, come si intitolava? Basta, sennò va a finire
come Cassius Clay. Ho detto una parolaccia.
No, non l'hai detta.
Ecco,
allora
volevo chiedere un'ultima cosa prima di lanciare l'improvvisata. Non mi mandare a quel paese, viaggiatore del tempo. Ecco, ti volevo chiedere.
Universale il gesto.
Che gesto? Non c'è stato affatto nessun gesto.
È un gesto che si tramanda di generazione in generazione.
Puoi tagliarlo dopo, tranquillo, prima di mandare la puntata. Non
non si vede comunque.
Allora,
ecco, ti volevo solamente chiedere, insomma, se continuerai anche oltre al fattore amore a metterci il fattore musica. Anche perché magari sarà sempre più difficile inserirlo, magari se c'è un ambito, non so, storico oppure fantascientifico.
Sì, ecco, in effetti l'unico libro che ho scritto senza citazioni musicali, cioè nei capitoli sì, ma non chiaramente, è stato quello fantasy tra virgolette medievale, perché per quanto i Pink Floyd siano vecchi, non sono così vecchi, voglio dire, nel 1500 Roger Waters ancora non era nato. Ci stavano pensando, però...
Pippo Bauto sì. Ecco, va bene, adesso con questa buttata possiamo concentrarci sul prossimo brano.
Sì, perché veramente oggi il livello di demenza senile sta raggiungendo picchi che in trasmissione non avevamo ancora mai visto, quindi sempre grazie ai consigli del nostro ospite di oggi vi diamo i Porcupine Tree con Lazarus.
L'improvvisata.
Ed eccoci di nuovo qui, pronti al momento che tutti i nostri ospiti detestano di più. Chissà se la giornata di oggi sarà positiva o negativa, dipenderà molto dall'approccio che avrà Roberto Baldini al gioco dell'improvvisata. Allora, sei pronto Roberto per buttarti in questa avventura?
Prontissimo.
Allora, visto che è una strana novità oggi e che io ho cambiato sedia, le regole del gioco oggi le dà Riccardo e io scelgo la frase.
Perfetto.
Va bene, allora, in pratica in questo gioco noi peschiamo una parola dal tuo libro, tu dovrai costruirci sopra un brevissimo racconto, sbarra aneddoto, sbarra poesia, sbarra componimento, sbarra lista della spesa, e dopo, se ti troverai in difficoltà, potrai passare la palla o a me o a Marco, a seconda di come gradisci.
Ok, benissimo, e quindi siamo arrivati. Io in mano, a proposito di noi, di Roberto Baldini, David and Matthews Edizioni, e si parte. Siamo a pagina 98 e la parola è zuccona.
Zuccona?
Eh sì.
Zuccona nel senso di ortaggio?
No,
o di
zuccona
carattere?
Nel senso di testa matta o testardo, credo che il senso sia quello.
Oh, l'hai scritto te il libro,
c'è da dire anche questo. Ma ne ho scritti 10, 788 capitoli.
Ma non ti ricordi di zuccona?
Non tergiversare, dai.
Che sono anche mantovano che la zucca anche.
Zuccona.
Zuccona, devo fare un racconto con questa parola, va bene.
30 secondi,
sì. Anche 30
meno.
Secondi.
Anche meno.
Va bene. Allora, una ragazza, tornando a casa da scuola, voleva a tutti i costi cambiare strada, perché voleva incontrare il ragazzo che le piaceva. E chiaramente lei non aveva il coraggio di dichiararsi, di affrontarlo direttamente a scuola. E allora, sapendo che lui tutti i giorni andava nel parco, perché andava a giocare un po' con lo skateboard, a giocare un po' a calcio, così andava con gli amici, e lei voleva farlo cadere nella propria rete, diciamo, e le sue amiche le hanno detto: ma tanto lui non ti vuole, lui vuole ragazze belle, hai tanti, atletiche, tu non sei il suo tipo. So che lei, siccome era parecchio testata, come dire, zuccona, era zuccona, lei dice: ma no, vedrete che ce la farò, e rimanda, alla fin fine, un giorno, un mercoledì che uscivo da scuola, ce l'ha fatta attuare il suo piano ed è andata in questo parco, ha cambiato strada appunto, e l'ha trovata infatti che stava, tra virgolette, giocando con i rollerblade, stava facendo una corsa con i suoi amici, che l'ultimo arrivato doveva pagare pegno.
Ecco, ci siamo. Direi che in maniera consona col suo stile il nostro ospite ha fatto il suo dovere, no Riccardo?
Certo, ed è il momento di correre, perché siamo arrivati verso la fine di questa puntata. Ha corso Roberto Baldini con l'improvvisata, corriamo anche noi con l'Itfiba. Il brano è Corri.
Ed eccoci arrivati anche alla fine di questa terz'ultima puntata di Literary Café. È stato veramente un piacere anche questa volta avere un ospite pronto con le battute, sagace, audace. È stato veramente un piacere avere qua Roberto Baldini. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E allora, anche per questo nuovo scambio di posizioni, adesso sarà Riccardo a dare i contatti. Dovete capire che oggi ci sono delle rivoluzioni in corso. Quindi vai Riccardo.
L'email è fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Su Twitter ci trovate a @fa_radio_, e su Facebook Fuori Aula Network e Literary Caffè Fuori Aula Network.
E potete ascoltarci sempre e comunque il giovedì alle ore 16 e il martedì in replica alle ore 21. Nel frattempo voi continuate ad ascoltare Fan, perché così
fan tutti.
La porta si chiuse dietro l'amico. Karin si alzò dal divano. Un altro succo, Claudio? No, grazie. Notò un fazzolettino bianco sul trumò. Quanti ne hai già usati? Cosa? Poi lo vide. Ah, quello, sai, il raffreddore. Lo conosco il raffreddore. Ce l'ho 400 giorni all'anno, ma quegli occhi arrossati non sono colpa sua. Eddie. Che succede, Karen? Tanto lo sai già, no? Stewart, ne eri così innamorata? Non lo so, penso, ma non è questo il punto. Il fatto è che mi ero gettata a capofitto in questa storia, ci credevo davvero. È proprio un passo dal traguardo. Forse è stato un bene che tu abbia scoperto prima. Forse non c'era nessun traguardo. Sei cinico, Claudio. Dico solo che forse hai solo scelto il cavallo sbagliato, ma sono sicuro che troverai la felicità e lì fuori aspetta te. Io l'avevo la felicità. Claudio la guardò. Il suo volto, normalmente, sarebbe stato carico d'odio, ma l'amica non se lo meritava affatto. Karen, scusa, non avevo il diritto. Silenzio. Anzi, sì che non ho il diritto. Tu mi hai fatto passare un inferno per un solo piccolo errore. Per questo ti sei gettata tra le braccia di Stewart? Per farmela pagare? Per poi trovarti a soffrire dato che ti eri messa nelle mani di un idiota qualsiasi? Forse, ma cosa potevo fare? Io avevo puntato tutto sulla nostra storia e tu l'hai gettata. Per cosa? Karen, ma non hai ancora capito. Io non ti ho lasciato per il fatto di Roman, ma perché noi eravamo rimasti insieme senza crescere. Quello che è successo tra te e Stewart sarebbe capitato anche a noi. Avresti messo la lingua nella bocca di un'altra donna? Mettila come vuoi, ma la crisi sarebbe arrivata. Ok, e ora? Stewart mi ha mollato, ora sono cresciuta. Mollerai Mark per me, come avevi già fatto? Claudio abbassò lo sguardo. Io amo Mark. E io cosa sono allora? Non mi ami? Tu... È complicato, Karen. Quindi no, non girarti intorno, Claudio. O mi ami o no. Il mondo non è sempre bianco o nero. Esistono le sfumature. Io non le vedo. Io amo un ragazzo, lo vedo come amico. Non potrei mai amare Eddie come ha amato te. E non potrei mai considerarti un amico come considero lui. Karen, io sono venuto qui per aiutarti. Ma se l'unica cosa che vuoi è tornare insieme, ti è così facile rinunciare a me? Si alzò. Si tolse il maglione. E il top. Quindi i pantaloni della tuta. Solo le mutandine rose erano rimaste come difesa. Aveva fatto tutto lentamente, ma così velocemente per Claudio che non aveva avuto il tempo di connettere. Il corpo di Karen, il meraviglioso corpo di Karen, era di nuovo di fronte a lui. Abbassò lo sguardo. Guardami. Perché? Guardami. Perché? La guardò. Karen, cosa vuoi? Vuoi che faccia l'amore con te? Se è quello che ti serve lo farò, ma sappi che domattina me ne andrò. Ti basta? Se ti basta allora ok. L'afferrò deciso. Lei sentì di nuovo il calore che il corpo di Claudio emanava. Non era quello troppo intenso e profumato di Roman e nemmeno quello slavato di Stewart. Era quello del suo amore. Lo voleva da morire. Stanotte e per sempre. Con fatica ma si staccò da lui. No, Claudio, non mi basterebbe, me lo sai. Io non posso fare più di così. Lo so, grazie per essere venuto. Vivi la tua vita. La guardò. Claudio girò la maniglia della porta. Ti voglio bene, Karen. So che questa mia frase ti farà più male che bene, ma è la verità. Uscì. Karen prese un altro pacchetto di fazzolettini bianchi, ma sapeva che non le sarebbero bastati.